slick chick. See, a neat chick. The she's what makes me tick. Mama,
hey, hey, hey.
Clickety click, a slick chick.
Hey, 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 hey.
The high heels on for the baby blues. Very first time, man oh man,
hey.
It was a night.
Hey, 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 hey.
Everybody stopped, we're on a dime to look.
Hey, 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 hey.
Even my heart, my heart got a shook.
Hey, 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 hey.
She's my clickety click, I'll stitch it.
Hey, hey, hey.
She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick. Well, she what makes me tick. Mama,
yeah, yeah, yeah.
Clickety click, a stick chick.
Yeah, yeah.
Yeah, don't you know she's a stick.
Yeah, yeah.
Mama,
yeah, yeah.
I stick,
yeah, yeah,
a chick.
Yeah, yeah.
Ah, yeah. Chick.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Mama,
yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah,
yeah, yeah.
I got a crazy little chick.
Yeah, yeah.
I don't,
yeah,
you know she's slick.
C'è di sicuro, e noi ci andremo. Cyrus oggi pomeriggio ha inviato uno dei suoi per avvisarci. Ora Cyrus ci vuole tutti presenti, e che a nessuno venga in mente di fare casino. Gli ho dato la parola che i guerrieri avrebbero rispettato la tregua. E l'ho fatto perché tutti vogliono che Cyrus sia il capo. Credo comunque necessaria una verifica.
Nessuno di noi è mai stato nel Bronx prima d'ora.
E che vuol dire? Questo è il raduno più grande mai fatto. Ci saranno tutte le gang della città.
Nessuno avrà armi addosso?
No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
Hai quello che ti serve? Voglio il nostro marchio dovunque. Tutti devono sapere che i guerrieri sono passati di qui.
Non sai mai chi può esserci là fuori. E con le nostre divise come fai a nasconderti?
E chi si nasconde?
Essere costretti a combattere lungo la strada.
Non dire stronzate, impara a tenere la bocca chiusa.
Quando stiamo laggiù non ti allontanare troppo, ok?
Sta tranquillo che il cranio non me lo spaccano.
Una cosa possiamo tirarla fuori da questa piccola festa di Cyrus. Una pelle con una fichetta nuova. Mi andrebbe un frego sgusciarmi una di primo pelo.
Tu non pensi altro che a scopare, non è vero?
Beh, che ti prende? Stai sul frocio.
Che sai dirmi di Cyrus?
Magia. Possiede un sacco di magia.
E tu che puoi dirmi di lui? Che è l'unico e il solo.
Quando sei il capo della più grande gang della città, puoi cagare in testa a chi vuoi tu.
Ah, mi sta già sulle palle. Voglio fare una scommessa. Mi gioco quello che vuoi che non ci troviamo un cane.
Benvenuti e benvenute alle wombatesse e wombati presenti online e sulle onde medie. Basta, la smetto di fare questa voce perché non mi riesce più. Bentornati e bentornate a Slick Chick. Ho molti dubbi sul fatto di non star facendo un gran troiaio. Forse i miei volumi sono sparatissimi. Non è che ho molta sicurezza oggi di quello che sto facendo. Mi perdonerete, le regie casalinghe sono difficili, ma nonostante tutto, nonostante le difficoltà, i vostri amici vombati e le vostre amiche vombatesse sono con voi a farvi compagnia notte e giorno. Spero che ci apprezzerete e che anche magari vi farete sentire alla nostra casella di posta, posta wombat @insiberia.net, dove potete scriverci per così anche solo lasciarci un'impronta, oppure dare un'occhiata al nostro meraviglioso nuovo sito radiowombat.net. quindi mi raccomando, abbandonate il vecchio sito. Magari ve l'eravate salvato, non lo so, ce l'avevate da qualche parte su bookmark, ve l'eravate tatuato da qualche parte, e se ve l'eravate tatuato, sfiga, perché non va più bene, l'abbiamo abbandonato, ma per finalmente abbracciare questo nuovo sito radiowombat.net, che vi consiglio di andare a vedere. Ci sono tantissime novità, tutto strano, tutto nuovo, tutto sbrilluccicoso, e tra l'altro nella pagina dei contatti potete facilmente, attraverso dei pulsantoni gialli, comunicare con noi in due modi, oltre a quello che vi ho detto prima della casella di posta. Uno è il pad della diretta, c'è un direttamente sia attraverso la pagina dei contatti sia nella pagina dello streaming, quindi dal quale voi normalmente ci ascoltate in streaming attraverso il sito nuovo, vi renderete conto che dentro incorporato c'è il pad, direttamente il pad della diretta, attraverso il quale potete scriverci mentre noi stiamo trasmettendo e dirci un po' le vostre cose, compreso magari anche darci dei feedback sui volumi, così ve la butto lì se proprio non sapete che fare, in modo che poi chi si trova a trasmettere non è completamente alla cieca, ma magari così magari si rende anche conto se sta lasciando, se sta sparando a 2000 i volumi oppure no, insomma. E poi c'è l'altro modo, che è la messaggeria vocale, alla quale potete mandarci una vostra registrazione audio, dove magari ci raccontate anche cose che vi stanno succedendo, che stanno succedendo intorno a voi, o che avete piacere che vengano dette in radio. Noi le ascolteremo e, se non sono robe imbarazzanti, le faremo ascoltare a nostra volta. Quindi, l'avrete sentito, lunga introduzione, bislacca anche un po', perché Slick Chick stasera parla di risse, sì, oggi è così, è andata così, stasera animi rissosi, violenza, rabbia, perché insomma in giro ce n'è parecchia, e quindi io, che sono sempre sul pezzo, ho deciso di cavalcare il mood e quindi dedicare la puntata di oggi di Slick Chick alle risse. Lo vedremo, sarà una puntata, lo sentiremo, sarà una puntata variegata, parleremo di vari tipi di risse, anche se chiaramente non saremo esaustivi e sarebbe impossibile esserlo nel breve spazio di questa puntata, che circa dura un'oretta. E però abbiamo iniziato, qualcuno di voi, forse i più romantici, l'avranno riconosciuto, dai Guerrieri della Notte, The Warriors, un film del 1979 diretto da Walter Hill, ovviamente, e tratto dal romanzo omonimo di Saul Urich. New York, e dove se no, la sera del 13 luglio 1979 viene proclamata una tregua fra tutte le bande giovanili che controllano i quartieri della città, per permettere una grande adunata in un parco del Bronx, organizzata da chi? Da Cyrus, leader della banda dei Riffs, a cui ogni banda può partecipare con una delegazione disarmata di 9 elementi. L'uomo, Cyrus, è un leader carismatico, già si è detto all'inizio, insomma, l'avete sentito, a cui ogni banda può... è un uomo carismatico, acclamato dalle delegazioni delle bande giovanili. È avvolto in un kimono di seta, arringa la folla e propone di unire tutte le forze disponibili, sfruttando la preponderanza numerica sulle forze dell'ordine, con il fine di sottrarre il controllo dei quartieri alla criminalità legalizzata della polizia. Questa è l'inizio, l'incipit di Guerriere della Notte. Nonostante le nobili intenzioni, finisce comunque tutto a schifio. Ma il romanzo di Saul Urich è ispirato a sua volta, forse questo non lo sapevate, io non lo sapevo assolutamente, neanche mi sognavo di immaginarmelo, come dire, proprio non lo sospettavo minimamente, è ispirato a sua volta dall'Anabasi di Senofonte. Che diciamo poi sul Urich si ispira e traduce, diciamo, un po' l'Anabasi in un contesto di guerra tra bande giovanili rivali, il che suona un po' come il Romeo e Giulietta di Leonardo DiCaprio, eh? Vi ricordate? Che riferimenti culturali stasera. L'Anabasi è un'opera autobiografica in cui Senofonte, che aveva partecipato davvero da mercenario a una guerra civile persiana, narra della ritirata di 10.000 mercenari ellenici attraverso l'impero persiano dopo che Ciro il Giovane, e qui se state attenti, lì il nome Cyrus, Ciro il Giovane. Ciro il Giovane, pretendente al trono imperiale e il capo reclutatore, era stato sconfitto nella battaglia di Cunassa. I Warriors, guerrieri della notte, Warriors del film, dovranno compiere un'impresa analoga a quella dei guerrieri greci, che si trovarono ad attraversare l'impero basandosi solo sulle proprie forze, attaccati da tutti i popoli sottomessi all'impero. E qui ovviamente il film fa il parallelo con le gang rivali, e inseguiti da un esercito nemico riusciranno nel loro intento, rivedendo il mare dal monte Teche in una penisola della Turchia settentrionale. E nel testo senofontiano si grida come ultimo appunto grido di gioia finale: Thalassa, Thalassa, il mare. Se vi ricordate come finisce Guerriere della Notte, vi ho già detto tutto, i vostri neuroni, come dire, romantici saranno subito scattati, già li vedo. Il film presenta anche alcuni riferimenti al poema omerico dell'Odissea, ma vabbè, qui ci lanciamo un pochino troppo, secondo me, come dire, non lo so, cioè bello, Guerriere della Notte, però ora non vorrei proprio dargli tutti questi alibi e tutti questi riferimenti culturali così avanzati, ma pare appunto alcuni estimatori hanno detto che effettivamente i riferimenti erano questi. E in effetti sì, questo tema del ritorno, del lunghissimo ritorno a casa, ovviamente è un classico, che più classico non ce n'è, e probabilmente è pur vero che Soyurik, l'autore del libro, e poi anche magari Walter Hill nel film, ci si sono ispirati, perché insomma il cavallo vincente, si sa, non si cambia. Ma questo era un po' l'incipit, perché parlando di risse non potevamo non partire dai Guerrieri della Notte, mi sembrava un po' doveroso. E però andiamo avanti con degli altri tamarri, perché stavamo parlando di tamarri teppisti e rissosi. E quindi chi vi viene in mente? Non lo so, a voi, a me vengono in mente ovviamente i Ramones. Ci sarebbe un lungo elenco di canzoni dei Ramones che potrebbero stare bene dentro questa scaletta, ma diciamo che per sceglierne una sono partita da Beat on the Brat, colpisci il ragazzino con la mazza da baseball, vi ricordate? 1976, Beat on the Brat. E Joey Ramone, quando gli hanno chiesto, sì vabbè, ma in fondo, ma perché ce l'avevi con i ragazzini e di che parlava sto pezzo, ha confessato che in effetti non è che ce l'aveva proprio con i ragazzini in generale, ma ce l'aveva in particolare con un bambino che gli dava veramente fastidio, perché dice che era il suo vicino, un po' figlio di borghesotti in qualche maniera, nel Queen, dove appunto mi immagino riecheggiassero i vari strilli dei vari vicini, tra cui questo ragazzino fastidioso che pare non la smettesse più di urlare, di piangere e di fare casino. E il fine raffinato, insomma, così mi immagino, con l'udito fine, Joey Ramones, insomma, si lamentava di questo ragazzino che gli dava fastidio, e quindi invoca la madre chiedendogli se per favore lo può colpire fortissimo con una mazza. Con una mazza da baseball, appunto, sì, è andata proprio così.
Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat, oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat, oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho.
Beaton the brat, Beaton the brat, Beaton the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Beaton the brat, Beaton the brat, Beaton the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Oh yeah, oh yeah, oh ho. What can you do? What can you do? With a friend like that, though it's on your butt. What can you lose? What can you do? What can you do? A brand like that, though it's on your butt. What can you lose? Lose.
Eccomi, eccomi, eccomi. Dai, Ramones, passiamo a degli altri ragazzi un po' così difficili, e però passiamo anche a delle risse un po' più serie e direi un po' meno divertenti per certi versi, e per altri invece direi tutt'altro. In particolare andiamo a guardare sotto il minimo di microscopio la battaglia di Cable Street del 4 ottobre 1936 a Londra. E la battaglia di Cable Street, così come viene ricordata, avvenne la domenica del 4 ottobre, come dicevamo, negli stand di Londra a Cable Street. Quel giorno decine di migliaia di antifascisti, tra ebrei, socialisti, anarchici e comunisti, cercarono di impedire lo svolgimento di un corteo della British Union of Fascists, il partito fascista britannico che era capeggiato dal baronetto Sir Oswald Arnold Moseley. Il corteo era stato autorizzato, ovviamente, ed era presidiato da migliaia di poliziotti, molti a cavallo. Gli antifascisti fecero barricate lungo il percorso del corteo e di fatto lo bloccarono in Christian Street. Gli scontri con la polizia furono durissimi, i londinesi bersagliavano gli agenti persino dalle finestre delle case, e Moseley e i suoi diedero forfè nei pressi di Hyde Park. Ma gli scontri con la polizia continuarono e ci furono alcuni arresti, non tantissimi, ma soltanto perché gli antifascisti erano smaccatamente di più, erano tantissimi, erano circa 300.000, e le persone che venivano arrestate via via venivano subito liberate grazie all'intervento dei compagni. E fu una battaglia ovviamente campale, dall'esito per una volta positivissimo, e fu anche però una abortita prova di forza per il partito fascista di Moseley. Vi ricordo, era il 36, poteva succedere di tutto e poteva anche cambiare in qualche modo il corso della storia. Non fu così, fu bloccato sul nascere e il partito fascista britannico morì quindi di conseguenza in breve tempo dopo questo exploit venuto direi malissimo dal loro punto di vista. E poi fu sciolto per legge nel 1940, quindi ben 4 anni dopo, quindi non ci fu bisogno, almeno non inizialmente, di leggi, ma soltanto della rabbia popolare. Per raccontare questo episodio in particolare della storia ci affidiamo agli Oi Polloi, per questo vi dicevo che erano dei ragazzacci anche loro. Gli Oi Polloi in un album, un 7 pollici a dire il vero, del 99, che si intitola Let the Boots Do the Talking, hanno proprio lo stesso brano dal nome al disco, e quindi ci raccontano esattamente questo episodio. Ora io c'ho da pigiare moltissimi bottoni, è tutto un po' difficile, ma insomma questi sono gli puntata la dovrei anche dedicare al dissing, cioè quell'arte di insultarsi attraverso i pezzi musicali, no? Cioè parlare male di altri e mandarsele a dire da un pezzo a un altro. E ce n'è, potrei fare scalette proprio enormi, lunghissime, e penso lo farò in effetti. Questi erano i Cherry Poppins Daddies, Flower Fight with Morrissey. L'album è Kids on the Street 1996 e a dispetto della musichina tutta un po' saltellante, strana fra l'altro per essere dei Cherry Poppin Daddies che sono saltellanti ma in tonalità un po' diverse normalmente, a dispetto di questo tutto sto saltellio, ecco appunto, a parte l'album che si chiama Kids on the Street, no? Tutto molto un po' testosteronico. E poi invece il testo, appunto, il titolo del brano è Flower Fight with Morrissey. E chissà se qui ce l'hanno proprio con Morrissey, quel Morrissey, oppure se è un divertissement per parlare a qualcun altro, boh, chissà. Morrissey del resto è abbastanza noto per il suo caratterino e non è che sarebbe strano pensare che fosse riuscito a rimanere sul cazzo anche ai Cherry Poppin Daddies. Diciamo che non mi stupirebbe poi così tanto. E visto il suo recente rimbambimento di Morrissey, direi che dopo gli Oi Polloi ci stava proprio bene. Bene, e andiamo avanti con la scaletta che è tutta un po' così, un po' saltellante. Ora si saltellerà ancora un po' di più, direi in maniera quasi ossessivo, maniaco, compulsiva, perché mi tocca per forza e Thumb Thumping dei Chumbawamba. Probabilmente è la canzone più nota di Chumbawamba, non la più riuscita, cioè nel senso sì, per certi versi anche la più riuscita, ma insomma non quella che io amo di più, però ci si insomma toccava, perché qui si parla di uno dei concetti di strada più fondamentali, ovvero l'importante non è cercare di non cadere mai, che tanto non ci si riesce, ma imparare a rialzarsi dopo che sei caduto. Il che potrebbe voler dire tutto e niente, potrebbe essere, non lo so, una frase di Steve Jobs o da Baci Perugina, ma in realtà i Chumbawamba, che sono un tantino più sottili in questo, celebrano la resilienza delle persone comuni, diciamo, la loro capacità di reagire e di riprendersi dopo traumi o gravi difficoltà. Il Thumb Thumper però in realtà in inglese, in particolare nel Regno Britannico, indica anche non soltanto questo concetto, ma anche il tipico politico che prova a ottenere consensi in tutti i modi, fregandosene poi anche di delle apparenze, di cadere in contraddizione, no? Cioè l'ercolino sempre in piedi, diremmo noi in Italia. E poi, qui ognuno ci può leggere quindi anche un po' quello che vuole. Diciamo che sicuramente i Chumbawamba avevano un po' in testa, ovviamente, entrambi i concetti. E fatto sta che questo brano ebbe un successo incredibile che sicuramente i Chumbawamba assolutamente non si aspettavano, peraltro. Fu ampiamente usato questo brano in spot dai più orribili. E finì anche nel videogioco FIFA 98 World Cup, e tra l'altro attirando un po' di risentimento da parte dei fan, che rimasero un po' delusi, come dire, di questo loro questa fama così, loro gruppo assolutamente underground, sconosciutissimo alle masse, che di punto in bianco finisce negli spot della non ricordo se era la Chrysler, comunque insomma di macchinone da non so quanti migliaia di euro, insomma ci rimasero un po' male, ma i Chumbawamba tirarono a dritto dicendo che con quei soldi avrebbero pagato 15 anni di debiti. Peraltro fu così, e peraltro ci finanziarono anche bellissimi e importanti progetti autogestiti, spese legali di compagni in giro per un po' tutto l'Europa, e radio, quant'altro. Insomma, devo dire che i Chumbawamba se la fecero perdonare, secondo me non poco, e dimostrarono di insomma poter e voler contribuire ai movimenti, ai progetti culturali, politici e autogestiti a cui tenevano. Questo però a questo punto con tutta sta, come dire, tiritiera per introdurlo è questo tormentone terribile che devo dire è ho amato anche volendo sul momento, però adesso inizio un po' a odiarlo, però tant'è, Tam Tam Bing, non mi riesce neanche più a dirlo, ma tanto lo dice un miliardo di volte lui, De Chamba Wamba.
Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.
Listen up.
Le Pux Fight Song, le Pux sono un gruppo di vecchie punk e skinhead, quasi tutte donne, la maggior parte, poi ci sono anche un po' di uomini, ma sono tutte caratterizzate da essere fighissime. Questo video di questo brano Fight Song, sono loro che fanno a capelli, si picchiano, si danno un sacco di botte. E beh, d'altra parte si chiama Fight Song, non è che poteva essere diverso da così. L'album è quello che le Pux hanno fatto uscire nel 2014, To Drunk To Pluck. E i riferimenti sono ovvi, molteplici, tutti interni e molto, come dire, di scena. E loro li usano tutti, sì, perfettamente. Questo era appunto un altro riferimento alla scena skin, perché d'altra parte, oh, e se parliamo di risse e di botte, non è che possiamo, come dire, saltare gli skinhead dentro questa scaletta, ci devono stare e un sacco. E anzi che ve ne ho messi pochi, guarda. E proprio a questo proposito, arrivando alle origini, tornando alle origini, insomma, di battaglie, risse, botte, fare a capelli e quant'altro, cioè, ovviamente c'è chi, come dire, questa cosa ce l'ha proprio scritta nelle pietre miliari della sua storia, ovvero i mods e i rockers, perché chiaramente quando parliamo di risse tra scene, tra gruppi, tra bande, che dir si voglia, i mods e i rockers, insomma, su questo hanno fatto scuola. Noi lo facciamo, cioè parliamo delle risse tra i Mods e, i Rockers attraverso lo spunto che ci danno gli Stray Cats, che in particolare hanno un brano, hanno scritto un brano che si chiama Rumble in Brighton, e quindi arriviamo al nocciolo della questione. In particolare questo brano parla della battaglia di Brighton Beach del maggio del 1964, ma questa è solo una delle battaglie, come dire, delle risse che sono finite sui giornali e sono balzate agli onori di cronaca. Praticamente succedevano risse in quegli anni un po' di continuo, e soprattutto nelle zone che erano che avevano, come dire, dove i territori si sovrapponevano, i territori delle due sottoculture si sovrapponevano, quindi, oppure erano territori di dubbia attribuzione, per esempio le spiagge. Questo è il motivo per cui molto spesso le risse più famose tra Mods e Rockers sono successe proprio in spiaggia, perché si erano suddivisi le zone, e le spiagge erano un po' terra di nessuno, e quindi giubbotte. C'erano scontri ovviamente fra queste due fazioni, venivano usati anche armi, spesso coltelli, mazze, ami da pesca che cucivano nei risvolti delle giacche, e un sacco di botte così a mani nude, seggiolate e quant'altro. Il più importante conflitto fra Mod e Rocker avvenne nel uno dei più importanti avvenne nel 1964 a Clacton, intorno a Pasqua, ma altri scontri importanti ci furono sempre in località balneari e sempre in giorni festivi, perché soprattutto i Mods, ricordiamocelo, lavoravano un sacco, e quindi non è che poi lunedì e martedì potevano andare anche a far botte e poi il giorno dopo andare a lavorare con tutti rotti, con le occhiaie. No, si facevano la botte, si facevano le risse nel fine settimana e nelle località balneari, perché magari si era in vacanza con la famigliola, e il Mod o il Rocker un attimo si stacca. Beh, più il Mod, perché il Rocker invece ce lo vedo con la sua motoretta, da solo, che non ha famiglia, è un po' più così alla Marlon Brando. Invece no, il Mod secondo me sgattaiolava fuori dalla famiglia, dal pranzo della Pasqua, e andava a picchiarsi con i Rockers. Questa almeno è la mia visione, sicuramente veritiera e anzi molto filologica. Dicevamo, ci furono vari altri scontri oltre a quello di Clacton, tra per esempio Margate, Broadstairs e Brighton, tutti più o meno intorno al 64, insomma in quegli anni lì. E a Brighton in particolare ci fu una di queste battaglie campali dove si fronteggiarono migliaia tra Mod e Rockers. In particolare a Brighton ci fu un episodio scatenante di alcuni Mod che aggredirono i Rocker durante un concerto, e da lì non l'avessero mai fatto, la faida iniziò e ci furono risse che durarono due giorni di seguito, e si spostarono via via poi fino a Hastings, e da lì i giornali, che su queste cose proprio ci andavano a nozze, parlarono della seconda battaglia di Hastings. E dovete pensare, insomma, che quelli erano territori, oltre a un momento storico particolare, ma c'erano anche dei territori, come dire, delle località, soprattutto queste dell'Inghilterra marittima, che erano luoghi fondamentalmente di provincia, desolati, non c'era niente, e alcune decine o anche centinaia o addirittura migliaia di ragazzi di determinate sottoculture che si danno un sacco di botte sono un evento incredibile, cioè, e questo sconvolse la vita della bianca, onesta e morigerata provincia per diversi anni. E su questo chiaramente i giornali appunto mangiarono altrettanto per anni. Quindi da lì letteralmente vennero creati, cioè è proprio stato davvero in quel momento che sono stati creati i termini Volksdevils e Moral Panic. Poi in realtà ben guardare chi si è andato a studiare i giornali dell'epoca, a intervistare anche i protagonisti di queste risse, di queste battaglie, insomma andare a ricostruire un po' gli eventi, tutto al giorno d'oggi ci sembra molto ridimensionato, e abbiamo scoperto e capito che in realtà non è che c'era proprio tutto questo grande evento, in realtà i fatti furono molto più piccoli di come poi li dipinsero i giornali, ma i giornali avevano disperato bisogno di eleggere un appunto un folk devil, un nemico che terrorizzasse gli onesti cittadini, e fu, pare, almeno alcuni sociologi hanno individuato proprio in quel momento, in quella serie di episodi, il momento in cui si iniziò a creare questo modo del tutto giornalistico di terrorizzare le persone attraverso l'uno o l'altro folk devil, l'uno o l'altro nemico. Non so se tutto ciò vi suona familiare, a me parecchio. A questo punto però facciamocelo raccontare meglio dagli Stray Cats in Rumble in Brighton.
Go, cat, go! Their battle cry, World War III is soft in the room.
Madonna, quanto balleremo quando questa maledetta epidemia sarà finita. Cioè, voglio proprio, cioè, dovete rovinare quattro paia di scarpe, consumarle tutte. Secondo me, anche con Radio Wombat daremo fondo veramente a milioni di serate con la musica più bella che non avete potuto godere in questi terribili mesi, o meglio, l'avete potuta godere, ma solitari nella vostra cameretta, che non è assolutamente la stessa cosa, come ci stiamo dicendo tristemente da mesi. Bene, questi erano gli Stray Cats, Rumble in Brighton, e appunto rimembravamo del Moral Panic e dei Folk Devils e di tutti quei fantastici anni là, dei meravigliosi, favolosi anni 60. E adesso è giunto il momento di farvi ascoltare la canzone definitiva sulla questione skinhead, risse da stadio e baldoria cameratesca. Ve l'ho anticipato prima, era dovuto comunque, vi ho fatto sentire gli Oipolloi, le Pukes, vi ho parlato dei Mods, insomma ci stava tutta. Che altro vi ho fatto sentire? Beh, diverse cosette, poi vabbè, cioè, siamo passati anche dal punk, i Ramones, Guerrieri della Notte, benissimo, tutto bello, bravi, bis, ma adesso c'è la canzone definitiva che mette una pietra sopra tutto questo, e questa pietra definitiva è affidata ai Paolino Paperino Band, che appunto nell'album Peaceless del 1993 hanno decretato, insomma, hanno detto direi tutto quello che c'è da dire sull'argomento in una canzone che forse conoscerete, abbastanza famosa, e che si chiama proprio Tafferugli.
Vado in banca per pagare le rate della casa e il mutuo della donna. Mi prende troppo male, mi incazzo e poi mi dico: almeno c'ho un nemico, qualcuno da pestare. Cambiamo queste sciarpe blu, arrivo a quelli con le gialle. C'ho un nasi rotto e calci nelle palle. Tiriamo il pugno sulla testa, ogni domenica è una festa. Ma poi torna il lunedì
e la rata è sempre lì.
Ma il nemico verrà là, che se la spassa, inventa un'altra tassa. Violenza delle piazze, oggi è sol dentro gli stadi. Col cuore pieno d'orgoglio, ma vuoto il portafoglio. Ultra e la speciale, gettiamo le via. Un'altra nuove, in maglieria, un colore.
Non mi fa pensare.
Fuori dagli stadi e dal gioco, salami, picchiamo con le mani, poveracci come noi. Hanno fatto i tafferugli dallo stadio alla stazione, ai veri più innocenti li passo la polizia. La tifoseria violenta, sanguinante ma contenta, che non vuole più fermare. Siamo imparziali, non ci fermiamo mai. In Jugoslavia non è niente quando l'Ivan gioca a Roma. Poi c'è Sena, Bambolone,
Bambolone, Bambolone.
E la rata è sempre alta e la tassa è sempre lì. Ma che spreco di energie,
noi non siamo più così.
Ma il nemico vero non è tutto, non è in campo. Si guarda la TV che facciamo il tafferugli alla domenica sportiva. La fede è sempre viva, la fede è sempre viva. Salami, picchiamo con le mani.
Bella scaletta che vi ho fatto stasera, eh? Mi piace farmi complimenti da sola, stringermi la mano da sola, brava brava, molto bello, molto bello. Siamo arrivati però, ahimè, alla fine di questa scaletta. Ci resta soltanto un brano da ascoltare, questa scaletta dedicata alle risse, ai tafferugli, alle botte, a quant'altro. E prima di insomma salutarci e lasciarvi all'ultimo pezzo, vi ricordo intanto due appuntamenti di questa settimana, perché è vero che siamo tutti chiusi in casa, però la punta ci segnala due appuntamenti. Uno è proprio fisico ed è a Firenze, l'altro è online, quindi non avete scuse. Ma non avete scuse neanche per l'appuntamento fisico a Firenze. C'è una mobilitazione nazionale, la Società della Cura, sabato 21 novembre alle ore 11. L'appuntamento è stato raccolto anche a Firenze e si scende in piazza in piazza Santa Maria Novella, cioè in piazza della stazione, scusatemi, alla stazione di Santa Maria Novella, sabato questo, quindi sabato 21 novembre alle 11. L'appello è questo della Società della Cura fuori dall'economia del profitto, un appello nazionale con una vasta platea di adesioni. E quello che recita, non vi posso leggere tutto l'intero appello perché è molto lungo e non ho il tempo di farlo, ma sinteticamente le parole d'ordine sono: fuori dall'economia del profitto per la Società della Cura, nessuno si salva da solo e da sola, e nessuno può essere lasciato indietro. Non è andato tutto bene, non possiamo sempre ritrovarci in emergenza. La crisi, le crisi sanitaria, economica, ambientale e climatica vanno affrontate insieme con un piano equo e unitario, bloccando le derive regionaliste. L'emergenza non può comportare discriminazioni tra i diritti delle persone, tra chi ha accesso a cure e reddito e chi ne è escluso. Così si fanno più profonde le diseguaglianze sociali, culturali e di genere, e si frantuma la società in corporazioni, si rafforza la gerarchia fra vite degne e vite di scarto. L'appello è ancora molto più lungo di così e vi invito a leggervelo. Se volete potete arrivarci direttamente dalla punta, lapunta.org. L'agenda condivisa del sottobosco autogestito fiorentino. E vi do come nota tecnica importante che il presidio è autorizzato e quindi potete usare questa come motivazione valida e legalmente riconosciuta da scrivere nell'autocertificazione, nella giustificazione per andare in giro. Nei motivi di spostamento si può scrivere una dicitura che trovate anche sulla punta, che è una dicitura che sostanzialmente dice: sto andando a un presidio pubblico autorizzato. E quindi niente, non temete ritorsioni e problemi legali, non deve essere questo a fermarvi, perlomeno, perché il modo insomma è stato trovato e c'è e si può fare. L'altro appuntamento invece un po' così più divertente, se vogliamo, più faceto, ecco, si chiama Balocchi a Carosi, sempre sabato 21 novembre però alle 16, ed è online questa volta ed è organizzato da IFDU, la Club Fiorentino, nell'ambito di una serie, aiuto perdo il microfono, nell'ambito di una serie di appuntamenti che si intitolano Hacking a merenda. E questo in particolare però si chiama Balocchi a Carosi. Vi leggo anche qui un piccolo pezzettino. Proveremo a fare il primo appuntamento di Balocchi a Carosi a cura di Ftua e Club. Vorrebbe essere un'iniziativa mensile da svolgersi all'incirca sempre un weekend diverso un weekend verso metà mese. Questa edizione sarà online e appena sarà possibile sposteremo l'appuntamento anche in presenza. Per questo incontro abbiamo pensato di riproporre una formula già collaudata in passato, ma in versione solo da remoto, e ovvero il CTF da remoto edition, Capture the Flag. Sta, cioè il, ciò che vuol dire CTF, l'acronimo CTF, nel senso corroso del termine, sono dei giochini nel quale si predispongono delle macchine volontariamente, ma più o meno raffinatamente mal configurate, e con bug più o meno noti, più o meno esoterici o strambi. Il gioco consiste nel cercare di sfruttare queste vulnerabilità per ottenere delle sorte di bandierine nella forma di codici o frasi che consentono di accedere al livello successivo e di proseguire nella partita. Anche qua vi invito a guardare tutti i dettagli e la spiegazione più lunga e più esaustiva sulla punta, lapunta.org, e insomma rimanere in sintonizzati anche su questo, con questo, attraverso questo strumento, per venire a conoscenza dei pochi ma importanti eventi che continuiamo a fare, a provare, a imbastire. Bene, quindi dopo questo purtroppo piccolo spazio riservato agli eventi cittadini, vi racconto velocemente dell'ultimo brano che ci stiamo per ascoltare. Anche qua Tafferuglio, prima i Paolino Paperino Band ci parlavano di Tafferugli, e anche gli Stormy Six hanno un brano che si chiama proprio Tafferuglio, che fa parte di un album cliché, che è un album strumentale che gli Stormy Six hanno pubblicato nel 76 come colonna sonora di uno spettacolo teatrale. E poi nel 97, molti anni dopo, venne ristampato come Cliché più Pinocchio Bazar, aggiungendo invece i brani di un secondo spettacolo. Quindi vi do la buonanotte e l'appuntamento a mercoledì prossimo, sempre intorno alle 10:30. Questi, appunto, vi lascio in compagnia degli Stormy Six con Tafferuglio, a mercoledì prossimo sempre su Radio Wombat. Ciao ciao!
Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare.